redigio.it e la storia continua.
La storia di Atlantide. Generazioni intere di storici, archeologi, esploratori, professori e studiosi non convenzionali hanno scandagliato per decenni gli oceani alla ricerca di una prova inconfutabile dell'esistenza dell'antica civiltà di Atlantide. Nel corso degli anni sono state elaborate teorie di ogni tipo: isola misteriosa, continente sommerso, cultura antica e evoluta, cancellata dalla faccia della Terra da un disastro di proporzioni bibliche, avamposto di razze aliene giunte dallo spazio profondo per colonizzare il nostro pianeta. Storia o leggenda? In questa conferenza del 1909, un esponente della Società Teosofica di Londra propone la teoria di un'origine atlantidea delle piramidi e di Stonehenge. L'ipotesi introdotta da una presentazione di concetti quali chiaroveggenza, magnetismo, memoria akashica, che hanno contribuito a formare detta teoria. Atlantide è uno dei misteri più affascinanti della storia delle civiltà umane e questo contributo, se non offre chiarimenti conclusivi, porge però delle ipotesi coerenti e notevolmente suggestive.
Sebbene strana, è certamente vera. Essendo stata attestata da Solone, il più saggio fra i sette savi. Uno dei sacerdoti egiziani, molto avanzato nell'età, disse: «Solone, voi elleni altro non siete che fanciulli, e tra di voi non vi è un sol vecchio. Innanzitutto, tu non ricordi che un unico diluvio, mentre ve ne sono stati molti altri più antichi. E poi non sai che un tempo nel tuo paese visse la più bella e nobile stirpe di uomini che mai sia esistita, e che tu e tutta la tua città siete discesi da un piccolo seme o residuo di quelli che sopravvissero. E questo ti era ignoto perché, per molte generazioni, i sopravvissuti a quella distruzione morirono senza lasciare scritti. Infatti, o Solone, vi fu un tempo prima del più grande di tutti i diluvi, in cui la città che ora è Atene era la prima in guerra e, sotto ogni punto di vista, era la città meglio governata, e di essa si dice che avesse compiuto le più nobili imprese e che avesse la più nobile costituzione fra tutte quelle di cui ci parla la tradizione. Siamo felici che tu possa avere notizie di loro, o Solone, disse il sacerdote. Sia per amor tuo, sia per quello della tua città, sia, soprattutto, per amore della dea comune patrona, genitrice delle nostre città. Ella fondò la vostra città 1000 anni prima della nostra, ricevendo da terra e Efesto il seme della vostra stirpe, e poi fondò la nostra, la cui costruzione, da quanto risulta dai nostri libri, risale ad 8000 anni or sono. Nel parlare dei tuoi concittadini di 9000 anni fa, ti darò alcune notizie sulle loro leggi e sulle loro più famose imprese. Indi potremmo riesaminare a nostro agio, sugli stessi libri sacri, i particolari esatti del tutto. Nelle nostre storie si ricordano molti grandi e meravigliose imprese di Atena, ma tra queste una supera tutte le altre in grandezza e valore. Queste storie, infatti, parlano di una grande potenza che, senza essere provocata, compì una spedizione contro tutta l'Europa e l'Asia, alla quale la vostra città pose termine. Qui questa potenza veniva dall'Oceano Atlantico, perché in quei giorni l'Atlantico era navigabile. E vi era un'isola posta di fronte agli stretti che voi chiamate Colonne d'Ercole. L'isola era più grande della Libia e dell'Asia messe insieme ed era un passaggio verso altre isole, dalle quali si poteva raggiungere qualsiasi parte del continente opposto che circondava l'oceano. Infatti, il mare che si trova all'interno delle Colonne d'Ercole non è altro che un porto con un'angusta entrata, mentre l'altro è un vero mare e la terra che da ogni parte lo circonda può, a ben diritto, essere considerata un continente illimitato. Ora, in quest'isola di Atlantide, vi era un grande e meraviglioso impero che aveva il dominio dell'intera isola e di molte altre ancora e di parte del continente. Ed inoltre gli uomini di Atlantide avevano assoggettato la parte della Libia che si trova immediatamente all'interno delle Colonne d'Ercole fino all'Egitto e parte dell'Europa fino alla Tirrenia. Questa grande potenza, riunita in un solo stato, tentò improvvisamente di soggiogare il nostro ed il vostro paese e tutta la regione all'interno degli stretti. Ed allora, o Solone, la vostra patria rifulse su tutto il genere umano per l'eccellenza del suo valore e della sua forza. Ella si strinse per coraggio e virtù militare e si pose alla testa degli Elleni. E quando gli altri l'abbandonarono costringendola a reggersi da sola, essa, dopo aver corso grandissimi pericoli, sconfisse gli invasori e trionfò di essi, salvò dalla schiavitù quanti non erano ancora stati sottomessi e generosamente liberò noi tutti che vivevamo all'interno delle colonne.
I sacerdoti egizi che Solone, il predecessore di Platone, visitò, gli fornirono una grande quantità di informazioni su questo argomento. Per lungo tempo la cultura moderna è stata incline a considerare questa storia come una favola e non se ne comprende la ragione, visto che lo svolgimento dei noti cambiamenti avvenuti nella crosta terrestre dimostrano con assoluta sicurezza che la maggior parte delle terre attualmente emerse un tempo erano fondali oceanici e viceversa. Perciò esiste a priori la possibilità che un continente come la favolosa Atlantide possa essere davvero esistito un tempo. Attualmente vi sono numerose evidenze desunte dalle osservazioni dei fondali dell'Oceano Atlantico effettuate negli ultimi anni che dimostrano che il luogo indicato come Atlantide era probabilmente un'enorme estensione di terre emerse appartenenti ad una precedente configurazione della superficie terrestre. Inoltre, l'archeologia comparativa ha scoperto alcune analogie tra i simboli e i resti preistorici presenti in Messico e nell'America centrale da una parte e quelli presenti in Egitto e in Siria dall'altra, il che ne indicherebbe un'origine comune, teoria a cui Atlantide fornirebbe un perfetto sostegno. Un tenace esploratore del Messico e dello Yucatan, il dottor Le Plongeon, è riuscito, per citare una prova recente molto impressionante, a decifrare i caratteri delle iscrizioni dell'antico Messico e ha tradotto un manoscritto molto antico che si è salvato dalle distruzioni operate da Cortés e dai suoi monaci. In esso è riportato senza possibilità di dubbio il riferimento alla catastrofe finale che inghiottì gli ultimi resti di Atlantide 10 o 12 mila anni fa. La questione di Atlantide è immensamente importante e io sto al momento semplicemente facendo riferimento alla serie di ragionamenti che supportano di fatto la sua passata esistenza. Un esame rigoroso delle semplici evidenze esoteriche del soggetto sarebbe di per sé un grande progetto, ma io ho un altro compito davanti a me in questo momento. Però tutti gli studenti di teosofia ed anche i lettori occasionali dei libri teosofici saranno d'accordo sul fatto che gli insegnamenti riguardanti l'origine della razza umana, che sono stati dati al mondo in concomitanza con l'inizio del movimento teosofico, concordano con la teoria dell'antica esistenza del continente atlantideo e che questa teoria, come ho dimostrato, sta facendosi strada anche in quel mondo esterno che non ha nulla a che fare con la teosofia. L'umanità, secondo tutte le autorità teosofiche, si sta evolvendo attraverso una serie di grandi razze radice, delle quali la razza atlantidea era quella precedente la nostra. Io non pretendo che l'affermazione sia di per sé conclusiva, perché l'intero carattere dell'insegnamento teosofico, fino a che è recato da esponenti realmente qualificati, è all'opposto del principio dell'affermazione ex cathedra. Il metodo di insegnamento abitualmente adottato dai maestri delle scienze occulte è quello di mostrare allo studente come al suo interno dormano delle facoltà che possono essere risvegliate e messe al servizio della scoperta della verità, se questo è in accordo con i piani della natura e del proprio sé superiore, o con periodi della storia mondiale che hanno la priorità rispetto a noi stessi. Fino a che l'allievo non è sufficientemente progredito da avere il potere di utilizzare le sue percezioni dirette sulle questioni che desidera investigare, è disincentivato a far proprie sulla fiducia affermazioni fatte da altri più avanzati di lui. Ma allo stesso tempo dobbiamo condurlo a metà strada tra la predisposizione all'asservimento mentale e la predisposizione all'incredulità caratteristica delle menti ristrette. Per lo studente di teosofia di buon senso che ha trovato un terreno solido nell'affidarsi alle conoscenze e alla buona fede dei maestri occulti dai quali riceviamo il flusso del nostro sapere teosofico, le affermazioni che essi hanno fatto su tali argomenti, quali il carattere ed il posto nell'ordine naturale della razza atlantidea, avranno necessariamente un grande peso. In mano agli studenti di teosofia abbastanza avanzati viene posto uno strumento di ricerca da utilizzare, strumento che pone dentro il campo della loro percezione diretta una gran parte dell'antica storia della Terra. Questa è la capacità di vedere realmente, attraverso un senso interiore adatto a tale processo, gli antichi stati o le antiche condizioni di qualsiasi luogo o oggetto con il quale il veggente o il chiaroveggente entri in contatto. Ai giorni nostri molte persone sono tanto male informate sia riguardo ai più interessanti sviluppi della scienza che sta progredendo intorno a noi, sia riguardo alla chiaroveggenza.